dicevo, far passare, aprire il cavaliere si apre il cavaliere.
Non c'è certo non ce n'è più, perché il cavallerizzo ormai è cavaliere.
Si fa passare, apre la porta al portiere, la ragazza perché carabattia, come si vede? Il risultato è che non ha fatto nessuno, se non è che si vuole tanto, d'ora in poi non apriamo più. Questa è la differenza. Però possiamo dire che, essendo le norme giuridiche fatte comunque da persone, esseri umani che fanno, però vedete un po', guardiamo qui, un'altra differenza importante, fateci bene a questo. Che le norme giuridiche sono norme in cui il problema è interpretare. Ma che le norme che so io, l'usucapione è un istituto giuridico per cui se tu hai da tanto tempo un immobile senza che il proprietario ti dica qualche cosa te lo tieni, diventa tua proprietà, questo si chiama usucapione. Questo è un comportamento umano a cui giuridicamente viene dato un senso. Ovviamente perché l'usucapione sia vera, reale, bisogna che ci sia un giudice che dice va bene, sì, perché a un certo punto il proprietario si fa vivo e dice no, ma scusate, io qui non è vero, la dati non fa. Ti ricordi, per esempio, vanno in Australia, che costruisco la casa sul terreno, torna a casa. C'era uno, perché in Australia sono andati, molti tricudari sono andati molti anni fa in Australia e hanno lasciato le terre e quindi qualche volta, una volta ne ho tirato su una in macchina che mi diceva che parlava mezzo siciliano e mezzo americano. Sul mio venuto perché ne vogliono fare un cupio a quella casa pink. Io che la casa pink, che era quella rosa, parlavo,
ma il cupio era lo zuccapione. E quella lui non la sapeva questa parola, io non riuscivo a capire che cosa mi voleva dire per il titolo, cupio a quella casa pink.
Regole diverse, fatte dagli uomini che però possono avere una funzione differente. Adesso, che cosa significa? Che il problema è l'interpretazione, cioè l'usucapione che cos'è? Il giudice deve dire se sono passati veramente 20 anni da quello che lui ha tenuto il capo in quell'uomo, facciamo una casa, senza che il proprietario le abbia mai detto niente. In quel caso ci sarebbe l'usucapione. Si tratta di interpretare la norma e il suo comportamento. Invece, nel nostro mondo psicologico, si tratta certe volte di vedere se quello di cui stiamo parlando esiste. Cioè, pensate al processo di cui vi parlavo. Qui la questione non è quale articolo del codice penale applichi se il fatto è successo. Lì è chiaro, c'è un articolo che lo dice, era contestato, abuso su di noi, non vi dico. Come potete aver chiesto 7 anni, mi pare che era un altro po' visto l'accusa, però visto che
il mio vecchio professore di diritto diceva una cosa terribile: poca prova, poca pena. Infatti, capire, poca prova vuol dire nessuna pena, ma loro si regolano così: poca prova, poca pena. Se l'ha fatto altro che 7 anni, portati i bambini fuori perché non dai nome ai turchi, 7 anni sono pochi. Ma questo ti mostrava la debolezza che loro ormai sentivano. Quindi se io chiedo poco, così me la danno.
Invece nel mondo psicologico il problema è: ma esiste questa roba qua che stiamo dicendo essere abuso? Le streghe ci sono? Cioè esiste una cosa, gli untori? Faccio riferimento a questo. Gli untori ci sono?
Il problema è che se una norma dice che gli untori sono puniti da,
voi questa cosa voi non la sapete, chissà che non riesco a farvela vedere. Il reato di plagio, sì, magari per la prossima volta me lo ricordo, non so se me lo ricordo. Noi esisteva prima, ecco questo è interessante, esisteva prima un reato che si chiamava plagio, che ancora si usa nella sezione comune, si usa in plagio perché se copiate la tesi laurea è plagio, se no finisce plagiata la persona che è stata, diciamo, influenzata psicologicamente da quello che ha perso la sua capacità di autodeterminazione. E c'era un articolo di Ricordo Penale che scriva questa sorta di messa in chiarezza psicologica. Era successo che un professore di filosofia, che era omosessuale, aveva, secondo la scuola, il retito dei giovani, li aveva portati in una sorta di comune filosofeggiante. Stiamo parlando dei primi della fine, dei primi dell'anno 70, la fine dell'anno 70, poi se no si può diventare di più. E aveva messo in piedi questa sorta di piccola comune che era lui e questi altri due o tre. Naturalmente i genitori si erano scavolati e avevano denunciato per plagio. Ed era nato un dibattito molto forte all'epoca se il plagio esistesse o no, perché Musatti, Umberto Eco ed altri erano scesi in campo addirittura pubblicando, no? In cui si diceva il plagio non esiste. Non è possibile, perché sennò qualunque innamorato, qualunque cosa, e hanno. Alla fine questo fu condannato, ma la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale l'articolo che diceva questo. In questo caso, diciamo, la scienza avrebbe detto, guardate, questo reato è impossibile. Vi dico subito che io ero di contrario avviso, e mi ha fatto piacere leggere 6 mesi fa uno studioso che parlava di questi fatti, cioè veramente chi sono cosa, allora trentenne, disse veramente state attenti, voi cancellate questo reato, benissimo, vedrete che ne dovete inventare delle nuove. E poi sono venute le sette, poi sono, quindi magari non ci stava l'ipotesi perché quelli erano maggiorenni, perché capisci, quindi facevano quello che volevano, i genitori si arrabbiassero, questo è un altro discorso, però bisogna vedere se si trattava di un reato o no. Se in quel caso si era consumato il reato, non lo so, di fatto però dicevo abolire la norma è pericoloso, poi con le fette non sanno più come fare, perché non sanno come punire queste persone, perché quelli sono adulti, consenzienti, decidono di dare dei soldi al loro patrimonio, se non sono inabilitati o interdetti possono fare quello che vogliono, quindi lo fanno, quindi, però non hanno la norma che dice... Allora voi vedete qui che quello che io chiamo il diritto psicologico è quel tipo di diritto che per essere interpretato o per essere applicato ha bisogno di maggiori psicologici. Riteniamo che il plagio sia tecnicamente possibile, nel senso che, per esempio con il nuovo o altre tecniche, è possibile dire. Naturalmente è complicatissimo, perché tu devi avere a disposizione la persona per poter entrare per la sorta della valle del cervello. Però si fa. Non sei riuscita? No.
Dai, possiamo chiedere di mettere le trombette ai ragazzi.
E quello il labiale.
Allora, capite? In cui, insomma, ci vogliono questioni di carattere psicologico. Il problema è che molto spesso il mondo forense è autoreferenziale. Cosa significa? Che cita se stesso, cita cosa dice la giurisprudenza, cita cosa dice la dottrina, cioè la letteratura scientifica e giuridica, però il problema è non è che cosa dice, per dire un nome grosso, il diritto di Carrara o l'antologia sulla capacità di prendere il volere, perché il volere, voi prendete un argomentino che troverete in questa casa di portare come il libero essere. Forse vi ricordate che la filosofia del vostro professore, il professore di filosofia, io che diceva 50 mi spiego allora, dava come la mia retta, 50 allora, perché mi spiego la filosofia, mi spiego molto importante, ragazzi, mi spiego, e sapete la filosofia, mi spiego. Ragazzi, come si
Allora vi dicevo, il problema di quella vita, la disciplina, ragazzi, per tutto, non te lo può. E cosa ti sei risposta? Allora lo so, intanto mi sai formulare il problema.
No, vabbè, mi
si pone un problema. Si pone un problema che ignora il problema. Il problema è quando noi siamo liberi, nel senso la nostra volontà nasce dal niente per una pura decisione interna che non ha completamente libera o è determinata da altri fattori che sono precisamente quelli che siamo spostati ad essere quelli che siamo e a prendere quella decisione. Mi sono iscritto a psicologia per una libera scelta, nel senso che un certo giorno mi sono impegnato dentro il primo, oppure osservando le cose all'indietro si scopre che tutta era una concatenazione che mi ha portato ad essere quello che mi si che nel mondo naturale tutto è causato da qualche altra cosa. Perché la volontà umana non dovrebbe essere causata da qualche altra cosa? Noi ci crediamo liberi perché confondiamo il desiderio di volare con la legge di gravità. Prendetevi questi principi che vanno così, perché queste cose, pensate cosa diceva Spinoza, beccatevi queste cose perché vi rimarranno impresse, sono sicuro. La libertà di cui gli uomini fanno gran pompa consiste nella consapevolezza delle loro scelte e nella ignoranza delle cause che le hanno determinate. Ma diceva Sartre, l'uomo è ciò che egli fa di quanto lo si è reso. Ragazzi, oh, qui bisogna far andare il cervello, mi spiace. Poi guarderete il testo di terra. C'è un tempo per te. Saremo, è un tempo per te. Però Dorelli è più bravo perché la musica dei tempi è molto più bella della nostra. Allora. Ciero, ecco, quei due che hanno fatto la cosa, io non l'ho sentita, ma ho sentito il motivetto, ma l'ho sentito. Allora, dicevo, allora, l'uomo è ciò che egli fa di quanto lo si è reso. E un altro punto, non importa quello che gli altri hanno fatto di te, quello che conta è quello che tu fai di quello che gli altri hanno fatto di te. Sono tra le cose più importanti perché voi capite che sotto il profilo sia psicologico che del processo se noi non siamo liberi siamo anche responsabili, perché la questione che ne viene di conseguenza è: se non sono libero posso essere responsabile? Quando andai a vedere questa passione della psicologia, io mi ero laureato, stavo depositato la tesi di un film. Quando fanno un film che si chiamava Passioni Segrete, che solo adesso ho recuperato perché non è più in giro, ma siccome la conferenza l'ho detto non stavo più, uno mi ha scritto di mettere, guardi che io ce l'ho, gliene mando una copia. Passioni Segrete era un brutto titolo perché doveva essere accattivante per l'epoca. Il vero titolo in America si chiamava, in americano si chiamava Freud, ed era di John Huston, il regista, e l'interprete di Freud era Montgomery Clift, per se voi lo avete visto in qualche, ovviamente, in qualche film fatto da poco. No, rivisto da poco, Montgomery Clift, poverino, se ne è andato da parecchio. E io, guardando quel film, marzo 1964, i vostri genitori non si conoscevano ancora.
mi resi conto che quello che era impressionato questo signore che andava girando per Vienna chiedendosi se i sogni avessero significato, se i bambini avessero sessualità. Quello che lui aveva pensato, per qualcuno di noi poteva essere una professione assorbente. Per molti la promessa, la minaccia, una nuova visione dell'uomo, per tutti una sfida intellettuale ineluttabile. Mi dicevo, ma se tutto è inconscio, allora io quello che faccio non sono io, o io sono il mio inconscio, o io prendo per volontario e cosciente quello che in realtà ha una radice diversa. Ma se è così, io sono responsabile delle mie azioni? Mi butto la lettura di Freud, ancora non c'era pubblicato granché, però nella psicopatologia della vita quotidiana dice: io mi spiace, ma io non credo nel libero arbitrio, siamo determinati perché la vita psichica è tutto una concatenazione di cose di cui magari Nicolate Spinoza, di cui ignoriamo le cause. Però è veramente, c'è una corrente chiamata compatibilista che dice che il fatto che non siamo liberi, come crediamo, non fa venire meno il concetto di responsabilità. Tanto è vero che per quel poco che ci ha sapete di Freud, lui litigava ferocemente con Jung, con Adler e compagni. Allora, se dice che tutto è determinato, che c'è l'inconscio che lavora, anche le azioni di Jung contro il padre Freud avevano una ragione di carattere psicologico inconscio che potremmo studiare. E tu perché sarai? In una lettera che scrive a un suo biografo, Vitez, a proposito della seconda edizione della sua biografia, dice: le avevo raccontato però che quell'episodio non era andato come lei lo racconta nella prima edizione, cosa continua a raccontarlo così anche nella seconda? Dunque, lui ritiene che lui potesse cambiare la versione e che quindi fosse libero di farlo.
Ma se vuoi andare, vai.
Ritiene che quindi potesse essere così.
Quindi pensate la complessità dell'argomento, voi vedete, troverete trattato in media, è una parte difficile, però l'importante è che voi come dire, entriate nell'idea che questa è una delle questioni più importanti della vita, e in fondo è l'esistenza. Perché che responsabilità ci sarebbe se noi siamo in questo mondo? Allora, così. Questa è un po' il mondo di tutte le cose su cui dobbiamo riflettere. Perché noi sappiamo ora che un argomento come questo è un argomento forte della psicologia, perché in fondo voi pensate che per Freud e Skinner non siamo liberi, per Sartre siamo liberi, per la psicologia esistenziale siamo liberi, perché c'è conflitto tra loro. A noi poi resta il problema della psicologia giuridica, va bene, ma siamo responsabili, liberi o non liberi che siamo? Quando fecero il codice penale sulla questione della capacità di intendere e di volere, ricordate che la imputabilità viene chiamata la capacità di intendere e di volere, ci si chiedeva: ma sto volere c'è o non c'è? Qualcuno disse: è sbagliata la norma perché dà per scontato che un volere non c'è. Nella relazione ministeriale, Arturo Rocco, il grande esperto che fece quel codice, dice: la questione per noi è superata, nel senso che noi non entriamo nella questione filosofica di un artista o no, noi diciamo che l'uomo è ritenuto
responsabile, perché le azioni volontarie che egli compie sono tali per cui si deve assumere la responsabilità. Se poi questa volontà è viziata da qualche problema, come spero di farvi vedere domani, se riusciamo a parlare di altri esempi, vi faccio vedere qualcosa in cui il biologico è il biologico e lo psicologico vanno messi assieme nel caso di brutalità, che non sono riuscito a dimostrarla, bene, vedrete che razza di cosa c'è sotto questa prigione che è incandescente. Chi ha letto la stampa oggi?
Non vedo già gatti che vanno in giro con la gazzetta dello sport, scoppiando la guerra. Uno legge anche il suo sport, anche caccia e pesca, chi se ne frega, però. Nella stampa di oggi, il vostro giornale, il mio Corriere della Sera, però le buone. C'è una pagina intera dedicata al professor Sartori che sta facendo gli esperimenti sulla macchina della verità. Io e Sartori lavoriamo assieme, a cosa sua. E siccome stiamo facendo una scuola nostra, post laurea, eccetera, allora gli ho detto, lui in Inghilterra, non sei visto? No, abbiamo fatto l'intervista, non so, aspetta che te la compro, che la trovi. E dice, lui sta facendo in Inghilterra, dunque qui è molto bella, sta facendo a Padova, prende assassini delinquenti assassinissimi e gli fa la macchina della verità per vedere se mento, come mentono, eccetera, gente già condannata con cui gioco, è così, con un software speciale. Da noi è vietata la macchina della verità come metodo di prova, però intanto mettiamo a punto lo strumento, poi dopo vedremo. Adesso lui è lì perché sta facendo degli studi di genetica comportamentale per vedere fino a che punto gli aspetti genetici possono determinare la tua condotta al punto che, perché ragazzi, al punto che non sei responsabile. Gli studi sui gemelli ti fanno paura. Paura. I gemelli. Allora, dai, ti racconto anche questo. Poi nel libro sono più ordinato. Beh, però.
Le linee non faccio così.
Lo diceva.
Ecco, no, questa è la differenza che lei non è. Un inizio. Un avvocato prolisso gli dicevo che faceva le righe così. Prima parte, quello che dirà. Seconda parte, quello che dice. Terza parte, quello che ha detto. Questa era la struttura della sua riga.
È uno del che definivo come mio professore il pezzo ma non lo spiego. Stata attenti. La natura ci ha regalato i gemelli monovulari. Ce ne i gemelli? Identici? No. Gemelli monovulari. Gemelli non identici. Germani, fratello, sorella, fratelli. E adottivi. E figli adottivi, non ce l'ha regalata la natura, ci siamo arrangiati da noi.
Quindi noi abbiamo questi casi. Patrimonio genetico totalmente uguale tra loro e monovulari. Patrimonio 50% gli altri, zero patrimonio degli adottivi tra loro fratelli e cugini. Risultati. Quando il gemello suicida, perché ci sono dei centri che studiano i gemelli. In particolare poi vanno a cercare anche i gemelli che per ragioni di guerra, carestie, sono stati divisi dalla nascita, in cui il patrimonio genetico comune è 100%. Ma quello ambientale è zero, mentre normalmente i gemelli stanno assieme. Né il gemello deviante, la possibilità che l'altro gemello deviante, rispetto a quegli altri fratelli, è molto più alta, molto più alta. C'è un paradosso però, che i gemelli che vivono separati dalla nascita, che vivono in un ambiente diverso, si assomigliano di più che quelli che nello stesso ambiente. Questo sembrerebbe paradossale, ma attenzione. Gli studiosi hanno fatto il punto dicendo questo,
che osservando le famiglie che hanno gemelli monomolari c'è una forte spinta da parte dei genitori a distinguerli. Per cui no, Mario è molto diverso da Alberto, perché Mario è più presuntuoso, Alberto è più nobile. Mentre due, nessuno si impegna in questa operazione, il che se volete però dimostra semmai che la spinta esterna ha un suo peso, perché qui non si vuole negare che la spinta esterna abbia un peso sulla nostra educazione, quello che si vuole negare è che abbia il peso che noi crediamo che abbia. Basta andare in maniera selezionata per un cammino che è stato nervoso, quello che ha paura, quello che piange, quello che si fa.
Io dico, ragazzi, è incredibile. Quanti fratelli c'è? Chi c'ha fratelli e sorelle? Guarda qua. Sono uguali a voi? Allora finito il discorso. Allora l'ambiente evidentemente non basta. Evidentemente non basta l'ambiente, perché se fosse l'ambiente fosse così determinante sarebbero uguali.
E invece no. Ma dico anche dello stesso sesso, non solo il sesso diverso. Quindi è una cosa ovvia. Però sai no, perché tratta e c'è più il primo del secondo. Lo chiami, è logico, ma è sufficiente per dire che uno è uno spericolato, l'altro uno tranquillo, l'altro c'è sempre la terra, qua cosa.
Questo voglio dire che noi, parlando di terrorismo, parlando del terminismo, parlando della delinquenza, dobbiamo tenere conto che ci sono questi fattori, tra cui la genetica comportamentale, quella che lui è andato a studiare. Adesso vi interessa che trovate nel mio libro, no, voi non potete leggere molte cose. Ma ricordate che qualcuno mi ha chiesto di parlare dei siti da andare a vedere. Adesso vi dico. Dicevo, sono molto molto importanti, perché parlando di psicologia giuridica, questa valutazione, per quello vi farò vedere questa cosa, se ci riusciamo, come ci riusciamo, siamo bravissimi. Riusciamo a scassinare cassaporti, poi troviamo vuoto.
Capito? Questa è
allora riassunto della puntata: libero arbitrio, determinismo, norme sociali, norme giuridiche, biologia e crisi. Abbiamo detto niente, tutto in un paio d'ore. Naturalmente queste cose sono perfezionate, studiate a me. Interessa che voi abbiate il senso delle cose, cioè che razza di importanza le cose hanno. Allora mi chiedeva una vostra collega che ha seguito già qualche cosa che ho fatto di dire dei siti. Il sito principale si chiama www.guglielmogulotta.com, si fa da caso. Qui voi trovate un sacco di lezioni, anche mi sentite fare, se avete quel software per farlo, fare lezioni, dire cose, sentire arrivi, sentire cose da minestra, vedete con motori di ricerca tutte le pubblicazioni. Tutti gli argomenti che vi possono interessare e anche le cose che vado facendo, che ogni tanto vedo della gente. Adesso vi dico che cosa faccio a Torino. A Torino, però in uno si può in tanti, in un altro poi vi dico anche dove. Allora, no, questa qui è una cosa che faccio per i pediatri. Non credo, però chiedo. Sabato 10, fatti e fattoidi in tema di abuso sessuale intrafamiliare. Però è una cosa per i pediatri, non so se vi fanno bene. Lo chiedo. Sarebbe sabato. Poi faccio. Per gli avvocati di Torino, mi hanno detto che una ventina ci stanno. Venerdì 16 marzo, prima della nostra lezione, la PAS, che è la sindrome di alienazione genitoriale. Come un genitore si lavora l'altro, sono cose che poi magari accenno, ma li tratto, diciamo, per un'ora questo argomento. E poi, questo è Erba, sapete, vado per quello che è successo, il comune fa una riunione
insomma un po', non dico di pacificazione, ma cercare di capire se cose poi non facili. Questo è il 21. Insomma, perché è chiaro, la città è sconvolta da quello che ha avvenuto. Mentre qui a Torino, questo è certamente libero, il 20 marzo, martedì, faccio una cosa sui sex offender. Poi vi dico bene.
Sì, magari preparo.
Dottoressa sta facendo il tirocinio, lei di vecchio ordinamento, è giovane, ma di vecchio ordinamento,
sai, ormai si invecchia in un attimo, basta niente se già nel vecchio ordinamento.
Sta facendo il tirocinio dopo la laurea, quindi sa tutte le cose che stiamo facendo, mi aiuta bene, anche a scassinare gli armadi.
Questo è a Roma e non mi interessa. Basta, io ho detto, vi dirò poi bene questo.
Questo è il sito dove trovate tutto, normalmente sono anche le notizie di quello che faccio, dove è, eccetera.
Se poi collegato trovate il sito del mio studio professionale, che non mi interessa tanto, perché ci sono tutte le sentenze che io ottengo facendo i miei colleghi, otteniamo facendo gli avvocati, di cui alcune sono in questa materia. Però quello che mi interessa di più, e quello è Gulotta Studio. .it. Però sono tutte collegate. Quella che mi interessa invece è psicologiagiuridica.com,
dove trovate una rivista elettronica che si chiama, ovviamente la pubblicazione della rivista, che si chiama Psicologia e Giustizia, la psicologiagiuridica.com, in cui trovate molti articoli in questa materia. Molti, tra l'altro, mi farà piacere sapere, sono articoli che riguardano lavori che sono stati fatti da giovani che sono laureati e poi hanno approfondito. Maria, per esempio, ha fatto una tesi molto bella, che è stata molto apprezzata, sulla castrazione chimica dei sex offender,
cioè se funziona, se non funziona, se si può fare o non fare. Adesso poi dalla sua ricerca sarà un articolo che verrà poi pubblicato nella rivista.
Adesso voglio un quarto d'ora di chiacchierare con voi, che chiacchierate voi con me, non io con voi.
Io volevo fare una domanda.
Sì.
È dalla prima lezione che me la porta, in realtà. Perché lei ha parlato di rimozione, però ha parlato di rimozione di un'idea, ma non di un atto.
Sì.
Non capisco perché di un atto.
Tu di psicoanalisi hai studiato, cosa hai studiato?
Ho fatto l'esame di dinamica.
E hai studiato di psicoanalisi? Hai studiato i meccanismi di difesa?
Sì.
Che meccanismi di difesa ti ricordi?
Proiezione, introiezione, rimozione,
spostamento, simulazione.
Sì. Sì.
Allora, adesso ti spiego. Questo riguarda, è venuto fuori questo problema, mi pare, perché vi accennavo, lì so anche la riga, però non vi posso, adesso qualcosa vi farò vedere, però naturalmente io faccio, come sapete, 30 ore qui adesso, poi faccio 30 ore al biennio, e quindi un po' mi gioco un po' le cose. Questa è una riga che ho fatto in difesa di questo sacerdote che è stato accusato, scusate, il caso è straordinario. Tizia della vostra età, universitaria, quarto anno, vecchio ordinamento di giurisprudenza, ha dei disturbi vari. Per questa cosa hanno fatto due trasmissioni a L'ombre sul giallo, quella trasmissione della Leusini è molto brava, è venuta a sentire la ringa, poi ha fatto queste due trasmissioni. Ha disturbi vari, la portano dal dottore, psicologa, questa qua per me è abusata, cioè abusata, ma sì, per cui vedono abusi ovunque. Ma sa, certe volte basta anche una pacca sul sedere. Commenterò nel processo. Per chi va in tram la mattina, in autobus, danni psichici irreversibili. Diceva, ero tre donne così, si voltano sul sedere con una piazza sporca. E va in psicoterapia, naturalmente, come qua,
quando ti aspetti gliela neghi, alla fine trovano chi è il prete che gli faceva il catechismo quando era piccola. Allora lei si ricorda che il prete ne faceva più di Bertoldo in Francia, ovunque, sopra, sotto, destra, sinistra, nord, sud, est, prua, poppa, ovunque. Io mi ricordo che uscivamo, ma no, poi con un dei particolari. Mi ricordo perfettamente quella volta che mi chiese di voltarmi, io sentivo le mani appoggiate contro il marmo, cioè lui era vestito, aveva le mutandine. Era stata 600 ore in psicoterapia. Lei commette un solo errore, dice, mi sono ricordato, mi ricordata in psicoterapia, che mi ero imposta di non ricordare. E quindi questo fatto mi ha fatto rimuovere tutto, sì che la psicoterapia mi ha bloccato, visto che ero dei sintomi tanto strani, sembrava che voleva mozzicare le mattonelle, che al supermercato i prodotti gli venissero addosso, si tagliuzzava, ma questo lo faceva anche prima. Allora il punto centrale per me fu, è possibile imporsi di non ricordare? Lei la chiama rimozione, invece tecnicamente questa si chiama soppressione, è un meccanismo con cui noi compiamo un'operazione volta ad impegnarci a non ricordare, mentre la rimozione è un processo per così dire automatico, anche se Sartre dice che in fondo è malafede, perché per rimuovere devo dire che devi aver conosciuto il materiale che non vuoi conoscere, altrimenti come lo censuri? Ma fa niente. Qui tu hai consapevolezza di uno stimolo nocivo e dici, questo io non lo voglio ricordare. Il meccanismo secondo il quale io abolisco dei fatti dalla mia mente si chiama invece diniego o denegazione. Per esempio, il malato terminale che crede di avere solamente un mal di denti o di avere digerito male, tant'è che uno va a trovare e dice, ma possibile? E così sarà Dio che lo aiuta o lui che si illude o così. Quindi, io rimuovo il fatto, grazie, grazie.
Senti, sì, senti una cosa, allora sono andato a fare tutta la prova, non so se tu, sai chi è il tecnico, non mi sembra che fa, si chiama Leon, tu lo fai una prova, ma sai cosa c'è qui, io ti lascio, scusate ragazzi, stiamo lavorando per voi, scusate le interruzioni, tu prova a guardare questi qui qua, cosa vieni, vedi anche questo porta tutto domani troveremo un anno sì, ma prima di garare vai a fare ancora grazie. Allora cosa dicevo ragazzi, rimozione, io rimuovo l'astio che ho nei confronti di mia sorella,
per cui mia sorella
lo sublimo, creo la fondazione per la tutela delle sorelle, lo sposto, prendo a calci nel sedere il cagnolino di mia sorella, capito? Formazione reattiva o proiezione, mia sorella ce l'ha con me, capito? Così. Queste sono, invece, non è vero che io sono stato in quel posto, denego, è una cosa troppo dura per me, non so se vi vorrei vedere un caso, quindi non ve lo racconto, una che uccide il bambino appena partorito, poi dice di non ricordarsi, di averlo fatto, vedi cosa, l'ho fatto sentire, eh? Quello... ma l'hai sentito, visto qualcosa, no?
No,
il materiale tanto lo so poi cosa faccio vedere. Comunque, questo qua
lì c'era la denegazione, denega il fatto di essere incinta, lei dice di non sapere che era incinta.
Quindi interpreta tutti i fatti come se fossero altre cose.
Soppressione, mi impegno, ma io non posso. L'operazione della soppressione, dicevo, fate così, non pensate a un orso bianco.
Come avete fatto?
Pensate all'orso bianco. Perché paradossalmente l'impegno a non ricordare vi incita a dover ricordare quello che dovete cancellare.
Quindi dicevo, un conto è, se io, vi dicevo l'altra volta, butto via la fotografia del mio fidanzato.
Ma dove ho messo la fotografia del mio fidanzato? Oppure, che so io, straccio la lettera che mi ha scritto.
Faccio sempre esempi per donne, ma finire che ogni tanto. Il mio fidanzato.
Non so dove l'ho messo. No, ho rimosso il fidanzato. No, lo denego, perché se c'è stato.
Hai capito? Cosa sto facendo? Che razza di operazione è questa qua? Allora, questo, ti dicevo. Ma se io potessi, dicevo, sarebbe molto bello. Muore mio padre, mia nonna, il gatto, mio zio, tre.
Me lo dimentico, non voglio ricordarlo, ma quelle operazioni che faccio di buttare via queste cose mi possono servire solo per evitare che ci siano degli stimoli che mi facciano evocare, ma non che io poi non sono più stata fidanzata, non sono più fidanzata perché ho buttato via la foto, troppo bello. Cioè, dimmi quale sarebbe questo meccanismo. E questo l'ho un po'
pregato di capire poi questo cinetti che facevano. E lo negavano, adesso il processo è molto lungo da spiegare, ma
per rispondere alla tua domanda è questo che c'era da dire.
Altre domande?
Anche su quello che ho detto, ho fatto qualche punto che non è chiaro, qualche cosa che mi fa venire in mente un'altra cosa, anche qui in galleria. La verità è che la macchina della verità ha una percentuale di errore abbastanza alta, soprattutto perché la nostra risposta fisiologica è uguale quando abbiamo paura. Ti spiego questo, l'errore di Otello. Scrivere l'errore di Otello. Otello crede che non sia una sia colpevole, perché è nervosa, ma nel tempo è nervosa perché teme che Otello non le creda, avete capito? E siccome la risposta del suo tipo è specifica, come diceva la studentessa, diceva solo in ansia, professore dei dati, perché è abitata, io ti voglio capire, se tu sei abitata, che è abitata, se non riesci a dirmi, oppure non è studiato, se mi chiedi lo so, alla fine ti è abitata a te, da qui io non lo capisco, questo vale anche per la macchina del tempo. Però lui dice che c'è un software che stanno studiando, che ha, calcola molto bene il periodo di latenza della risposta. Pensate, io ho scoperto una trecca amorosa, sono difficile da scoprire. Io non sono bravo, nel senso che se la cosa non mi riguarda, è tempo soprattutto. Una volta, io mi sono sentito abbastanza un po' Sherlock Holmes, nel senso che ho invitato appena. Sono lui sposato con una e un'altra collega. E all'ultimo mi dicono che non vedono né lui né lei, ovviamente neanche la prostituta. Può capitare. Ma quando la seconda volta
all'ultimo momento, qui c'è qualcosa che non va. Perché vedete, è difficile trarre prove da un fatto che non è successo. Il fatto che ci sia un non accadimento, inferirne in una prova da un fatto non avvenuto, cioè il fatto che non, perché se vengono si fanno piedino, non è proprio una grande scerloccata, però se non vengono per due volte potrebbe essere, però era troppo. Quando poi ho fatto il test, l'ho detto un giorno, a proposito, la moglie, hai visto se per caso, che tagliati da te, il riconoscimento per il mio libro, tempo di latenza, 4 secondi, io ho puntato per te. Forse non lo so, tanto sono io della notte, 1, 2, quando ci sono 4 tempi d'azione questa è una domanda così scema che era la prova e lui sta studiando precisamente quello, lo sapete che abbiamo fatto per questo, e cioè la macchina della verità è un poligrafo che segna le risposte perché sono e la condizione diciamo la simulazione. Questa macchina è utile, secondo gli studi, attorno all'80% per scoprire l'intensità di un giorno, perché questa non confonde la verità con la sincerità. Io posso essere sincero e dire una cosa falsa. Ho visto Paolo che uccideva Mario, era per terra e lo stava accoltellando. Sono sincero, ma dico una cosa falsa perché Paolo era già morto e quindi non si può uccidere una persona. Oppure posso mentire e dire una cosa vera. Non è vero che mi dice che stessi facciando, ma come lei stava vendendo del polvere bianca del petrolio, no? Non sapeva che dentro c'era il carbonato, c'era lo spazio di carbonato al mondo, quindi lui non è sincero, ma dice una cosa vera, non stava facendo. Quindi, siccome la macchina misura la sincerità è dire quello che si crede vero, non quello che è vero. Tant'è vero che se ci pensate, una volta che sono divertito, giù di dire la verità, nel tanto che la verità, lei mi induce a dire il falso. Come sarebbe? Perché se io devo giurare di dire la verità, significa supporre che io conosca la verità. Io posso giurare di essere sincero, cioè di dirle quella verità che mi pare esserlo, ma non di dire la verità. Siamo. Naturalmente messi davanti a una macchina che deve scoprire se sono sincero o no, posso cadere nell'errore di Otello, crede che il demone sia colpevole perché è nervosa, ma il demone è nervosa perché crede che Otello non le crede. E quindi che cosa significa quel nervoso? Io poi ci leggo, ricordate quello che ho detto che per gli esseri umani c'è un fatto reale, adesso è comunque nelle sue conseguenze, e quindi se io ritengo reale che lui sia colpevole, tanto la possibilità di colpevole, ma sapete che questo è la pena di un altro esperimento con la risonanza magnetica per vedere se mente non mette, ma comunque l'argomento è complesso, quello che lui sta cercando con un software. La realtà oggi tra voi, dei lavori con la verità, è che hanno un software che sta misurando il tempo di reazione. E come dicevo prima, può essere una cosa significativa. Qualche altra cosa?
No, la domanda era, ecco che l'ha fatto su personaggio condannante che quindi anche non si conosceva quale sia la risposta.
Io non so se però io non so bene che cosa gli chiede, perché questo è il giornale non lo dice, lì per telefonare mi fa lo conto, lui è a Londra, dico come fa questo. Se aspetta la verità è fatto questo, quello con la domanda, però io ti chiedo. Le sono italiane? Allora, ti chiami Matteo, ti chiami Pezzone, hai 23 anni e io comincio a vedere la, diciamo, la condizione di fatto, cioè come tu mi rispondi quando io sono certo che era lei. Sei venuto a piedi? No. Sei venuto di macchina? Ti chiedo. Io so che sei venuto. No. Allora, ti posso dire una chiave di macchina? Dopodiché, io ti faccio delle domande cruciali, diciamo tra di noi, hai studiato il capitolo ottavo, quello che riguarda la macchina della realtà. Ma tu, perché quella è la domanda sulla quale io poi io mi sono preparato il parterre per vedere qual è la tua risposta entrante, cioè come tu rispondi quando sei tranquillo, per poi farti la domanda che ti prego. Ovviamente però l'ingegno umano è tale per cui la macchina è fregabile, nel senso che se tu ti metti un fiorino nella scarpa e lo metti quando io ti chiedo come ti chiami e tu mi rispondi Mario, quindi Mario si alza molto, e quando poi ti togli la stanza nel momento o ti muovi la luce, nel momento che non però sei troppo stagione, questo ti faccio la domanda cruciale, tu sei capace di dire. Cioè, io non capisco più la differenza. Comunque, quindi, sono cose di grandissimo interesse che potranno distinguere la fidelità dalla fidelità, la simulazione dalla dissimulazione, perché io posso mentire in quel modo non dicendo una cosa o non dicendo, oppure o raccontandoti una cosa che io credo non vera oppure raccontando per una, sono due modi diversi. Io posso dire per esempio di avere 40 anni oppure alla domanda ai 40 anni, io quando vedere uno come sa mentire gli chiedo quanti anni mi dai, che è un test terribile, vuol dire indurre le persone alla menzogna più schifosa.
Uno studente che fa degli esami ti toglie una quarantina d'anni, poi delle testi a 50, sono quasi un coetaneo.
Io ho portato il presidente dell'associazione di solidarietà di Milano che le cose di esperienza di questa parte. Allora sono cercato un nuovo multi organizzato dove sono delle nostre tante carine e dove non ci stanno. Allora, buongiorno, sono l'avvocato Bulotto, dovrei andare a fare una... mi sembrerà impossibile, ma devo andare a fare una conferenza dove stanno le associazioni di solidarietà.
Loro hanno dato segno di non preoccuparti eccessivamente, a me sembrava così una sciocca banteria, cioè adesso io va,
mi sembrerà impossibile, ma
volevo fare un bel danno.
Basta, così, l'argomento è, domani ci vediamo, ci troviamo anche la barriga.